passiamo molto velocemente perché di tempo ne abbiamo poco, per andare a introdurre insomma la prossima diretta, che dicevamo appunto sarà con una studentessa di Roma su quanto accaduto in questi giorni alla Sapienza, ma per fare anche un discorso più generale sulla situazione insomma giovanile. E proprio a proposito di questo ci ricolleghiamo a quanto dicevamo in apertura, ossia sugli articoli di quest'oggi sulla prima pagina della Stampa, sulla questione insomma di questa narrazione del fenomeno baby gang. E appunto rimandavamo a un report che è appunto uscito su, da un articolo del Fatto Quotidiano, ma che è stato fatto dal Centro di Ricerca Interuniversitario sulla criminalità transnazionale, con appunto Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Dipartimento per la Giustizia Minorile, su appunto una sorta di classificazione delle gang giovanili con supporto di dati e informazioni fornite dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, oltre che dagli uffici dei servizi sociali per minori, che va a fare una classificazione sulla base di questi dati del periodo post pandemia, un periodo per il quale si dice appunto che questo fenomeno abbia visto un'espansione. Diciamo che quello che ci sembrava interessante da questa analisi di Transcrime, si chiama, ovviamente vabbè, senza entrare insomma nel commentare insomma da dove arrivano questi dati eccetera eccetera, però proprio il fatto che sia un report diciamo che prende le mosse da comunque dei dati e delle informazioni che arrivano da canali istituzionali di un certo tipo, già di per sé questo report indica come tutta una serie di retoriche e pregiudizi anche nei confronti di questo fenomeno in realtà vengono sfatati, quindi anche a partire dalla composizione, dall'origine di queste cosiddette baby gang. Infatti questo report va a sfatare il tabù che vorrebbe associate le baby gang agli italiani di seconda generazione, mentre nella maggior parte dei casi i membri sono italiani, mentre gruppi formati in maggioranza da stranieri o senza una nazionalità prevalente sono meno frequenti. E inoltre è anche interessante vedere i gruppi che si ispirano, hanno legami con organizzazioni criminali sul territorio, in questo caso il loro radicamento seguendo quello dei clan e principalmente al sud, in contesti urbani in cui vi è storicamente una presenza mafiosa, e anche in questo caso le baby gang sono composte quasi totalmente da italiani. Ecco, questo era semplicemente così per dare due dati, fare insomma entrare un po' nel merito di queste considerazioni rispetto al fenomeno. A Madison Avenue masterpiece, a miracle, a cotton candy politician, pesto macho, macho, macho. Put your orders in, America, and quick as Kodak, your leader. E continuiamo con un articolo che è apparso su Carmilla Online dal titolo Le gang dei minori stranieri, teppisti o nuovo soggetto operaio, scritto da Emilio Quadrelli, un articolo di qualche tempo fa, del 28 settembre. Però insomma adesso ne andremo a riportare alcuni pezzi perché ci sembra appunto interessante per provare a entrare nel merito di un punto di vista critico anche rispetto a questo fenomeno. Lord saviors were cringing in terror from McCarthy. Ron stood tall.
It goes all the way back from Hollywood to Hillbilly. Quindi di fronte a questo fenomeno, evitando tanto le retoriche xenofobe e razziste, tutte incentrate sul sicuritarismo quanto quelle buoniste, tutte comprese all'interno dell'educazionismo in permanenza, appare non solo utile ma opportuno provare a leggere questo fenomeno come un vero e proprio specchio di una realtà sociale, la cui scomodità è tale da essere costantemente ignorata. Partiamo pertanto dalle condizioni di vita materiali dei minori stranieri non accompagnati. Le cosiddette politiche dell'accoglienza non è che in questo paese abbiano mai brillato, ma dall'aprile 2017, in seguito al decreto Minniti, Minniti-Orlando, hanno conosciuto più che un peggioramento, un sostanziale azzeramento. Le risorse per i minori stranieri sono state pressoché dimezzate e le strutture deputate ad ospitarli trasformate in un parcheggio, all'interno del quale è assente ogni progettualità in attesa del compimento del 18° anno di età. Ciò che ha caratterizzato il terzo settore in questi anni è stata la drastica ristrutturazione della forza lavoro. Il personale che ha a che fare con i minori vive in una condizione di ipersfruttamento, precarietà e marginalizzazione sociale che a ben vedere lo rende non troppo dissimile dai minori stessi.
Ciò che va compresa è la realtà degli attuali flussi migratori. Quanto crisi, pandemia e guerra hanno comportato in contesti dove povertà e miseria erano già ampiamente presenti, non è difficile da immaginare. Siamo veramente fuori di metafora di fronte ai dannati della terra, da cui occorre partire se vogliamo provare a leggere quanto, con sempre più frequenza, farà parte dell'ordinario scenario metropolitano. Solo a partire da una lettura del colonialismo e della sua attualizzazione, possiamo sperare di trovare una via di uscita da ciò che sempre di più si prospetta come una guerra civile dai connotati indecifrabili.
Esattamente qua nascono non pochi problemi. Per molti versi le gang giovanili hanno ben poco di nuovo, tanto che su queste esiste una fiorente bibliografia sociologica, soprattutto di stampo anglosassone, ma senza spingerci a tanto basti pensare al proliferare, soprattutto negli anni 60 e i primi 70, di gang giovanili nel nostro paese. Esattamente dalla sintesi operaio colonizzato prese forma la linea di condotta di quella sinistra operaia che non pochi problemi diede al comando e alle sue articolazioni.
A Genova, per rimanere nell'ambito urbano dal quale il testo ha preso le mosse, è stato grazie a lotta continua se in quartieri come Oregina, Lagaccio, Ravecca, Sarzano e Valbisagno queste bande giovanili hanno trovato uno sbocco politico perché, cosa che più sembrano dimenticare, le masse hanno soprattutto fame di politica. Ma la fame di politica delle masse non la si soddisfa attraverso dotte risoluzioni, seminari affini all'erudizione o stantie liturgie prone alla gloria che fu. La fame politica delle masse trova la sua soddisfazione nella prassi. E quindi vabbè, questo era un po' per andare a tracciare un'analisi, diciamo, di questo fenomeno, e un po' ci sembrava che questo fosse il nodo. Quindi da un lato il fatto che ci sia una narrazione mediatica chiaramente razzista, ghettizzante, allarmista, securitaria nei confronti di questo fenomeno, e dall'altro lato c'è tutta una sinistra ben pensante che pensa di poter educare nella stessa dimensione anche un po' tutti, diciamo, gli ultimi romantici che in qualche modo sono affascinati da questo immaginario della banlieue, insomma, che però va in qualche modo a eliminare tutta una serie di tratti invece che non hanno in realtà nulla di romantico, anche perché il punto, penso un po' che il problema appunto sia il fatto che ci sia una reale violenza tramite la quale appunto si strutturano poi i rapporti sociali, che però prende una direzione, una scalarità verso il basso e anche intragenerazionale, perché poi appunto ce la si prende con i coetanei, magari sì un po' più ricchi, un po' più fortunati, ma insomma si parla di differenze minime rispetto ad uno sguardo più ampio, e questo chiaramente non può essere romanticizzato, così come altri elementi, come diciamo tutte delle variabili che in qualche modo stanno all'interno, diciamo, di queste composizioni, e che insomma fanno del consumo, dell'abuso di droga o dello spaccio, del business, del sessismo, della violenza di genere, pensiamo appunto agli stupri di gruppo, sviluppo della religione, anche diciamo tutta una serie di elementi che vanno a strutturare le relazioni sociali all'interno, no, di un po' di queste dimensioni. Ma appunto un po' il punto poi di fatto, al di là di fare analisi sociologiche su chi, come e dove stanno questi ragazzi, questi giovani, e un po' anche porsi il problema di qual è anche, no, la collocazione che possiamo in qualche modo avere di fronte ad un fenomeno del genere, che è anche un po' la domanda che si pone, diciamo, questo articolo, quindi come fare, come porsi e come anche pensare di andare nella direzione di aprire prospettive di lotta in questo senso.
Riprendiamo sempre per finire qualche ultimo passaggio di questo articolo che appunto ci sembrano interessanti. Certo, questa è una classe che non ha nulla di comunista ed è del tutto estranea alle retoriche del movimento, ma del resto anche la classe operaia degli anni 60 e dell'autunno caldo aveva ben poco di comunista, tanto che i comunisti, con tanto di partito e sindacato, bollarono a più riprese questo nuovo soggetto operaio come teppista, se non addirittura fascista. Retoriche non troppo dissimili vengono utilizzate oggi verso i minori stranieri, mentre al contempo si rincorre il mitologema della classe operaia che fu. Come si vede, per certi versi, nulla di nuovo sotto il sole.
E niente, quindi questo era l'articolo che ci sembrava appunto dare un po' un punto di vista interessante. Lo si trova su Carmilla Online e si intitola Le gang dei minori stranieri, teppisti o nuovo soggetto operaio. E tutto questo per dire che insomma, intanto andare a decostruire una narrazione tossica fatta appunto dai giornali, da la gestione politica e istituzionale di questo tipo di fenomeno, ma soprattutto per allargare anche lo sguardo a tutta quella che è la composizione giovanile, quindi il fatto che appunto poi di fatto quali sono le risposte da parte delle istituzioni ai bisogni, alle necessità, alle esigenze dei giovani oggi in questa società. Lo vediamo appunto con le risposte che vengono date, che sono appunto nell'ordine della sicurezza, nell'ordine del sistema punitivo e carcerario, perché poi vediamo come il tasso di giovani all'interno delle carceri sia costantemente in aumento, e lo vediamo anche con le risposte che vengono date ai giovani che si stanno mobilitando oggi agli albori appunto di questo nuovo governo, che tra l'altro è indicativo anche che vada a ridefinire quello che è il Ministero dell'Istruzione, con aggiungendo il concetto di merito, e che appunto in un panorama sociale di questo tipo, in cui all'interno della composizione giovanile vediamo appunto una serie di contraddizioni palesi e anche difficili, insomma, da andare a dirimere, sicuramente parlare di merito non vuol dire assolutamente niente. E vi lasciamo con un po' di musica, intanto ci mettiamo in collegamento con la studentessa di Roma.
Be movie. And we would rather had John Wayne. We would rather had John Wayne. And you don't need to be in love. You ain't never really got to worry. And you don't need to check on how you feel. Just keep repeating that none of this is real. And if you're sensing that something's wrong, well, just remember that it won't be too long before the director cuts the scene. Yeah. This ain't really life, ain't really life.
Ed eccoci in diretta, siamo tornate in collegamento con Zeudi del Collettivo di Scienze Politiche di Roma. Ciao, ci senti?
Ciao.
Ciao, grazie per la tua disponibilità. Volevamo intanto chiederti un po' se ci puoi raccontare cosa è successo alla Sapienza in questi giorni.
Allora, martedì mattina era stato organizzato da Azione Universitaria, che è una realtà, sostanzialmente la giovanile di Fratelli d'Italia a livello universitario, che in Sapienza, nonostante molti dei loro membri siano effettivamente iscritti alla LUIS, comunque negli ultimi anni, da dopo il Covid, ha provato un po' a rifarsi di riconoscimento. E hanno invitato Roscani, che è presidente di Gioventù Nazionale e ora anche onorevole di Fratelli d'Italia, e Capezzone a parlare di il capitalismo buono. E a noi sostanzialmente i conti non tornavano perché non riusciamo a trovare questa definizione di capitalismo buono di cui volevano parlare loro. B, non vedevamo come un fascista e un liberale squallido giornalista dovessero avere l'opportunità di parlare nella nostra università, quando invece, quando le iniziative vengono fatte dal basso per parlare di Kurdistan, per parlare di Palestina, per parlare di tanto altro, viene invocata una neutralità dei luoghi del sapere, che devono avere controparti, che devono avere varie posizioni. E quindi siamo lanciati un presidio pacifico, perché anche perché oggettivamente la facoltà appena arrivati è stata, cioè appena siamo arrivati all'università abbiamo già trovata blindata con una 35 agenti della Digos, tra commissariato dell'università e commissariato di via Genova, ad aspettarci già alle 8 del mattino. E niente, quando sono partiti i primi interventi si sono raccolti anche molti studenti di scienze politiche oltre quelli che già stavano manifestando, e quando la protesta si è mossa al centro del cortile di scienze politiche sono stati fatti rientrare gli esponenti di azione universitaria, che fino in quel momento scimmiottavano e agivano sessismo, macismo tendenzialmente sulle ragazze che stavano intervenendo. Comunque, nel momento in cui loro sono stati fatti entrare dentro l'università dalla Digos, gli sono state chiuse alle spalle le porte dell'università e della nostra facoltà, comprese di inferriate, ed è iniziato questo dispiego di polizia in maniera anche un po' più muscolare, in maniera un po' più evidente. C'è stato uno schieramento. E in quel momento noi abbiamo deciso che se la nostra facoltà doveva essere chiusa perché così i fascisti ci potevano fare dentro un convegno, tanto valeva prenderci almeno i nostri striscioni fuori, almeno dire che per noi quella non era la realtà universitaria e quella non doveva essere università. Nel tentativo di fare questo, la Celere ha rapidamente sostituito la Digos e sono iniziate violente cariche, a cui gli studenti a volto scoperto, senza assolutamente disarmati, hanno in realtà resistito anche una ventina di minuti, proprio perché la rabbia era tanta, e soprattutto tutto ciò è avvenuto poi davanti a un 400-500 studenti che, fra presenti in cortile, lontani dalla zona calda e affacciati dalle finestre e dai vari punti della facoltà, hanno assistito a questa scena. Durante le cariche c'è stato un fermo, per cui abbiamo deciso, una volta finito il momento di tensione, di rimanere in cortile ad aspettare che venisse liberato il ragazzo, e poi siamo partiti in un corteo che a quel punto non era più solo dei 100 presidianti, ma anche dei 500 ragazzi che avevano assistito a quella scena e che è andato poi ad accrescersi man mano che camminavamo per l'università. Siamo andati sotto al rettorato, abbiamo chiesto risposta alla rettrice, alla sorella Pulimeni, che è anche una di poche lettrici che si è permessa di fare auguri a Giorgia Meloni per il suo nuovo esecutivo, e lei ovviamente non ci ha dato segni di vita, e abbiamo continuato con un corteo per la città universitaria che si è poi andato a concludere in un'assemblea al Pratone.
Ok, grazie per questo quadro un po' appunto della giornata di ieri. Noi volevamo ancora chiederti qualcosa in più rispetto a cosa si sta muovendo nelle scuole anche a Roma. Sappiamo che ci sono delle scuole occupate e come questa cosa si interfaccia con appunto il nuovo governo e anche tutta questa questione che noi accennavamo prima su il merito, che è appunto questo concetto che viene ora utilizzato per parlare del Ministero dell'Istruzione.
Allora, io penso ci sia una premessa da fare sul fatto che le studenti hanno ben presente che non è che il governo Meloni ci faccia meno schifo del governo Draghi e ci faccia meno schifo del governo Conte.
Certo.
Ed è anche appunto interessante come poi appunto il merito sia proprio entrato nella narrazione istituzionale del nome del ministero. Ed effettivamente oggi tanto nelle scuole quanto all'università di quello si parla, per cui io ormai faccio un po' fatica a parlare del sentimento degli studenti medi, però da universitaria post-pandemica, dove ho visto l'università diventare un esamificio, dove si esalta chi riesce a finire la triennale in 6 mesi, senza andare a vedere magari il reddito, senza magari andare a vedere che non tutti hanno tempo, voglia e condizioni mentali o soldi per fare lo stesso, dove c'è no, l'esaltazione del sogno dello studente che da esame come se nulla fosse, tutta questa condizione poi pone inevitabilmente tutti gli altri studenti e tutti gli studenti in università, che già di per sé è un sistema competitivo, è una condizione di ansia, di depressione e di insoddisfazione. E penso che questo non può, da questo punto di vista del merito, penso che non può che passare poi per la frustrazione degli studenti e non può quindi poi che passare per episodi manifesti di questo, come possono essere le occupazioni nei licei, come possono essere le costruzioni di quello che noi in università ci immaginiamo di fare, nel senso che poi oggi ci sarà un'assemblea alle 17 del Quartiere di Scienze Politiche, proprio per cercare di, uscendo dal singolo racconto della giornata di martedì, cercare di inventare insieme quella che deve essere un'università per noi e quella che deve essere un'università vivibile per noi studenti.
Certo, infatti è molto interessante quello che sottolineavi adesso. E va bene, allora se non hai altro da aggiungere, rilanciamo appunto su questo appuntamento di oggi pomeriggio e poi sicuramente continueremo ad aggiornarci appunto se insomma partirà una sorta anche di percorso, magari che come dicevi tu va anche oltre la giornata di ieri, ma che va a insomma ripensare e attaccare anche quelle che sono le contraddizioni oggi nel mondo della formazione.
Va bene, grazie mille, dai forte.
Dai, ciao, a presto.
Surely goodness and mercy.